Buongiorno, buongiorno agli ascoltatori e alle ascoltatrici di Cult, il quotidiano di attualità culturale di Radio Popolare, in onda tutti i giorni dalle 11.30 alle 12.30. Riprendiamo una nuova settimana, saremo con voi anche sul web, come sempre, sulla nostra pagina Facebook Cult Radio Popolare, sul nostro blog cult.radiopopolare.it, sulla nostra pagina sul sito di Radio Popolare. Potete scriverci a cult@radiopopolare.it per segnalazioni o richieste di informazioni. E potete scriverci in diretta, come sempre, al 331-6214013 con un sms oppure con una mail a diretta @popolarenetwork.it. E essendo lunedì, la puntata si chiude come sempre con la rubrica di musica classica a cura del maestro Giuseppe Califano. Parliamo, anzi recuperiamo una recensione di Sandro Avanzo che è fuori sede, nel senso che sabato per una serie di problemi tecnici il suggeritore non è andato in onda. Sandro ci teneva a farci sapere una cosa importante, a parlarci di uno spettacolo importante che poi adesso a Torino arriverà anche a Milano e in altre piazze italiane. Allora lo recuperiamo, ripeto, fuori sede all'interno di Cult. Vi parleremo di una rete che mette in rete, per l'appunto in network, una serie di festival. L'Italia è il paese che ha più festival al mondo, pur essendo non grandissimo come paese. Alcuni sono inutili, altri sono bellissimi. Ne parleremo con Giulia Alonso. Poi Tiziana Ricci ci parla di un'iniziativa che si chiama La fotografia racconta via Padova. Capofila di questa iniziativa, che fa parte di un progetto più grande, è Uliano Lucas, che gli ascoltatori conoscono benissimo, molti lo hanno anche ormai incontrato di persona tante volte, l'autore del nostro calendario 2017, delle fotografie del nostro calendario 2017. E adesso è già con me qui Chiara Ronzani, che ringrazio e saluto, perché parliamo di un libro che si chiama Diventare Uomini. Ciao Chiara.
Buongiorno Ira, buongiorno ascoltatrici e ascoltatori, mi fa piacere essere ospite della tua trasmissione proprio nella settimana che porta all'8 marzo, giornata internazionale della donna, che quest'anno aveva una connotazione particolare perché sarà anche una giornata di sciopero globale in Italia, in 40 paesi. In Italia c'è il movimento Non Una di Meno, e do il benvenuto all'autore del libro che tu hai già citato, Diventare Uomini, relazioni maschili senza oppressione, Lorenzo Gasparrini. Buongiorno.
Buongiorno, buongiorno a tutte e a tutti.
Che farai tu l'8 marzo?
Seguirò una serie di iniziative che ci sono nella mia città, cioè Roma, e come al solito scriverò, nel senso che produrrò qualche cosa che aiuti soprattutto gli uomini a riflettere su questo giorno.
Allora, il libro di Lorenzo Gasparrini, interessante, lo voglio descrivere già dalla copertina, perché appunto c'è sul fondo bianco il nome dell'autore, il titolo, il sottotitolo, e poi ci sono delle scritte che sono come degli appunti presi a penna, a mano, insomma. Abbandonare i frustranti privilegi di genere, e poi maschilità schiacciata da continue prove di virilità, nessun uomo nasce antisessista, autodeterminazione maschile non sessista, disertore del patriarcato. Lorenzo Gasparrini in questo volume ha raccontato e spiegato da una prospettiva maschile, da una prospettiva di un attivista antisessista, come il sessismo e il patriarcato attraversa la formazione di ogni uomo, dall'età dell'infanzia all'adolescenza all'età adulta, per poi concludere con un capitolo che in maniera molto breve spiega come reagire se non si vuole conformarsi all'eteropatriarcato. uso queste parole che sono le parole del femminismo perché anche tu, Lorenzo, le utilizzi molto.
Sì, le utilizzo perché sono quelle che spiegano meglio di qualunque altra anche la situazione degli uomini che sono soggetti a questo potere. E mi è stato fatto notare che il libro giustamente si apre con una specie di piccolo glossario che sta appunto all'inizio e non, come si usa di solito, alla fine, proprio perché è necessario mettere in chiaro bene fin da subito il significato di certe parole.
E allora, dicevamo di come nelle quelle che tu insomma hai tracciato come se fossero tre età della vita, il sessismo è pervasivo della vita degli uomini. Ci vuoi fare qualche esempio, magari appunto nell'infanzia, nell'adolescenza e nell'età adulta?
Allora, non ce n'è una che prevale, diciamo, sì, anche se indubbiamente l'adolescenza, essendo quella della formazione della propria identità anche sessuale, è quella nel quale certe forze sembrano, come dire, coalizzarsi proprio per forzare la tua definizione verso dei canoni già stabiliti. Gli esempi sono molto semplici. Quando si nasce, si festeggia, diciamo sì, il nostro arrivo mettendo sulla porta un fiocco colorato, no? Un fiocco azzurro oppure un fiocco rosa. Già venire a sapere la storia di questi colori e del perché oggi identificano i due sessi e anche però i due orientamenti, perché ovviamente identificano il maschio eterosessuale e la femmina eterosessuale, già questo sarebbe molto illuminante per capire quali sono una serie di condizionamenti che quei due simboli cominciano ad attribuire a chi è appena nato. E poi ovviamente si cresce sempre sotto questi segni, questi simboli che continuano a come dire, dare spessore al significato dei tuoi gesti. Quando sei piccolo ti viene raccontato che ci sono cose da maschio e cose da femmina, cose tipiche, adatte, giuste per te che sei maschio, cose adatte, tipiche, giuste per te che sei femmina. Cioè ti vengono insegnati degli stereotipi.
Ecco, Lorenzo, la interrompo un secondo, sono Ira Rubini, buongiorno e benvenuto. Semplicemente per raccontare un fatto che forse ci farà sorridere e ci fa capire quanto questi simboli siano vincolanti, ma in fondo siano dei simboli veramente fragili, no? Che potrebbero essere evitati. Io sono nata in Belgio. In Belgio, per uno strano motivo, le ragazze hanno il colore azzurro e i bambini invece hanno il colore rosa, forse perché si sono sbagliati, esiste questa possibilità. E allora, dato che io sono nata lì da genitori che non erano belgi, quando sono nata i miei genitori hanno deciso di mettere un fiocco giallo.
Perfetto.
Non
ma,
so se questo
già
poi
questo
è
episodio,
sì,
già questo episodio è molto istruttivo, perché quello che cerco di dare nel libro ovviamente non è un manuale di istruzioni, ma è semplicemente qualche strumento critico per affrontare appunto in maniera più critica quello che sembra essere un'imposizione naturale e normale sui nostri corpi, sulla nostra identità, e che invece è del tutto relativamente culturale. Ecco che basta fare qualche chilometro in Europa e certe tradizioni cambiano, certi simboli sono diversi, mentre invece molto spesso ci vengono insegnati come assoluti, definitivi, come dire, importantissimi per la nostra identità di genere, e invece non è così.
In questo libro tu spieghi e racconti anche come incontrare l'antisessismo, incontrare il femminismo sia difficilissimo, perché non c'è nei corsi scolastici, non c'è, non è divulgato dai media, insomma è proprio una nicchia, anzi una riserva in cui si cercano di contenere le persone che la conoscono. E come è capitato a te di diventare antisessista, tanto più che tu nel libro lo scrivi: nessun uomo nasce antisessista?
Io mi sono avvicinato agli studi di genere, diciamo per caso. Frequentavo la facoltà di filosofia, mi interessavo alle questioni che tengono insieme, che legano il linguaggio e il corpo, e mi sono accorto, ripeto del tutto casualmente, che ottime riflessioni, ottime critiche, ottimi testi su questo argomento erano scritte da femministe, di vario tipo, di vari femminismi anche molto diversi. Quando mi sono reso conto di questa cosa e che queste autrici non erano contemplate nei libri di filosofia, nei manuali di filosofia, ho cominciato, come fanno tutti i filosofi, a chiedermi il perché. E lì ho capito tutto. Che in Italia, soprattutto, ma anche in altri paesi del mondo, la storia dei femminismi e la storia del femminismo non viene raccontata, non c'è da nessuna parte. Non è nei manuali di storia, non è nei manuali di filosofia, non si fa a scuola. Però stranamente, io credo che anche voi ci abbiate fatto caso, tutti hanno in testa un'idea stereotipata di che cos'è una femminista o di che cosa dovrebbe essere il femminismo, che ovviamente è un'idea sbagliata. Lo stridere di queste due esperienze mi ha fatto capire che forse era il caso di impegnarsi da questa parte, diciamo così, soprattutto per migliorare la mia vita di uomo eterosessuale che non vuole assolutamente sottostare a questi stereotipi.
Ci scrive un SMS Rosa e chiede: perché non è una donna a parlare di donne? Beh, perché evidentemente stiamo parlando di uomini. Il libro si intitola Diventare uomini e relazioni maschili senza oppressione. Credo che sia importante anche, no, rispetto a quello che dicevamo prima, Lorenzo, non pensare che il femminismo sia una cosa che riguarda soltanto le donne, perché no. Se invece potesse essere acquisita, fosse acquisita come dovrebbe essere normale, fosse insegnata a tutte e a tutti, avremmo una società decisamente migliore.
Questo è uno dei grandi stereotipi che va abbattuto. Il femminismo parla a tutti e a tutte, e basta leggersele le cose femministe, dei tanti femminismi presenti, per rendersene conto. Non è una cosa per donne, alle donne, certo che nasce storicamente e politicamente in un determinato contesto di lotta delle donne, ma si è sempre rivolto a una questione di parità e quindi parla agli uomini e alle donne.
Hai detto prima, io diventare antisessista e nutrirmi degli strumenti, del frutto del femminismo ha fatto bene in primo luogo a me. In che senso? Com'è cambiata la tua vita?
Acquisisci relazioni tra le persone più sincere, più libere e meno strumentalizzate, diciamo così, ai fini di un potere personale sugli altri. E questa cosa ti permette di riconoscere anche quando altri hanno relazioni di potere con te. La chiave femminista, interpretata e, diciamo così, tradotta anche nella vita di un uomo, aiuta tantissimo in questo. È ovvio che facendo una sorta di pulizia tra le tue relazioni capita anche di perdere alcune relazioni. Ci sono tanti amici maschi che hanno deciso che, insomma, come dire, non ero più da frequentare. E pazienza, ho acquisito altre amicizie, altri legami molto più forti, molto più solidi, molto più sinceri e molto più liberi.
Mi interessava ancora una cosa, nell'età che definisci quella forse più complessa, no? Che analizzi anche con l'età dell'adolescenza, sfati anche dei miti proprio nel capitolo dedicato all'adolescenza, cosa e alla scoperta della sessualità. Proprio ieri vedevo che c'era un titolo di un articolo su un giornale generalista, anzi su un settimanale femminista, che diceva: la sessualità le femmine la imparano dalle madri, la conoscono attraverso le madri, e invece i maschi attraverso la pornografia.
Sì, è una cosa di cui parlo a lungo nel libro. Non c'è nulla che incontri in quella particolare età, cioè l'adolescenza, la domanda di chiarimenti, di strumenti, di interesse riguardo la sessualità. Per abitudini di genere, stereotipi già consolidati, le donne, se non altro, si rivolgono ad altre donne, per esempio alle madri. Gli uomini a nessuno, non parlano tra loro di questi problemi, perché già gli è stato insegnato che parlare tra loro di questo problema significa avere un problema. E quindi già non essere del tutto uomini o veri uomini. E allora si rivolgono a quello, cioè si rivolgono, trovano quello strumento più pervasivo e più onnipresente che racconta una sessualità, anche questa stereotipata e commerciale, la pornografia commerciale. È lì, come dire, nel vuoto di altre risposte è la cosa sicuramente più presente e più quindi immediatamente fruibile. E quindi ci si forma su quello, con tutte le nefaste conseguenze che ne vengono dopo.
L'altra cosa interessante che leggevo nel tuo libro, insomma, che tu hai scritto questo libro anche perché era quello che avresti voluto leggere quando hai cominciato a farti delle domande. Quindi a tutti coloro e a tutte coloro che si sono incuriosite per questo libro, io ricordo che Lorenzo Gasparrini ha scritto Diventare uomini, relazioni maschili senza oppressione, un libro edito da 7-9, che è una casa editrice che si occupa di temi che riguardano l'identità di genere e anche l'antisessismo. Costa 15 euro, fa parte della collana Lo Scellino. Grazie per essere stato con noi, Lorenzo.
Grazie a voi.
Grazie Lorenzo Gasparrini e grazie Chiara Ronzani, torna presto.
Ciao.
Ciao.
If I were a boy, even just for a day, I'd roll out of bed in the morning and throw on what I wanted and go. Drink beer with the guys and chase after girls. I kick it with who I wanted and I never get confronted for it, 'cause they stick up for me. If I were, turn off my phone, tell everyone it's broken, so they think that I was sleeping alone. I put myself first and make the rules as I go. That she'd be faithful, waiting for me to come home, if I were. Just a boy, you don't understand,
and you don't understand.
Oh, it feels to love a girl someday. You wish you were a better man. You don't listen to
bene, bene, allora, diciamo che If I Were a Boy di Beyoncé forse è un po' didascalica come scelta, ma mi sembrava che per cominciare la settimana potesse andar bene. Parliamo adesso con Giulia Alonso, a cui do il benvenuto. Buongiorno Giulia.
Buongiorno a tutti.
Allora, di un'idea intelligente, che è quella di creare una rete, adesso ci spiegheremo anche come funziona, per ragionare su un tema vasto, importante, e mettere in qualche modo a disposizione una serie di informazioni e che riguarda soprattutto che riguardano soprattutto i festival, un tema che in Italia è sentito, dicevo, molti osservatori dicono che d'Italia, pare che sia proprio così. Certo, le cose sono sempre in divenire, sia il paese tra quelli insomma che hanno grande presenza di festival ad averne di più, è vero Giulia?
Sì, è verissimo, noi abbiamo mappato una circa 300 festival in Italia di arte, danza, teatro, cinema, musica e letteratura, ma è una mappatura parziale, ne abbiamo contati circa un migliaio, ecco. Ecco, che adesso pian piano stiamo inserendo,
ma anche perché bisogna farsi una domanda, insomma, non tutti i festival sono indispensabili, scusa se insomma dico una cosa anche un po',
no,
un po' critica, alcuni sono sinceramente un po' attaccati con lo scotch, come si dice a Milano.
Sì, è un tema molto caldo questo, perché nascono polemiche sul fatto di inserire magari un festival piuttosto che un altro, però anche noi in redazione ci siamo posti questa domanda: tutti i festival sono obbligatori? Ecco, noi ci siamo detti di no, però al momento li stiamo inserendo.
Ecco, poi perché il vostro vedremo. Lavoro si chiama come?
Trova Festival.
Ecco, ed esattamente che cos'è? Un portale?
È un portale online, trovafestival.com, dove si possono trovare appunto tutti i festival di arte, teatro, danza, come ho detto prima, e dove, dove si possono trovare le informazioni con data, periodo, sito e link al festival di riferimento, con una breve descrizione della storia del direttore del festival, eccetera, eccetera. E noi forniamo anche alcune indicazioni su dove poter mangiare, dove poter dormire o cosa vedere nella città in cui si svolge il festival.
Ecco, quindi l'idea è sostanzialmente, il sottotitolo del vostro portale è la cultura in movimento, no? Perché appunto
sì.
L'idea è quella anche di non sclerotizzare questo lavoro, ma di aggiornarlo continuamente con informazioni sempre fresche.
Esatto, noi lavoriamo quotidianamente ad un ampliamento dell'offerta e anche sulle proposte che ci vengono fornite, perché alla mail segreteria@trovafestival.it riceviamo un sacco di segnalazioni, non solo di festival ma anche di locali dove si può mangiare, hotel dove si può dormire, perché la cultura, a differenza di quello che si può pensare, porta veramente un'economia anche al paese in cui si svolge il festival, quindi è importante che ci sia proprio la partecipazione della collettività.
Ecco, adesso io ho aperto il portale e quindi c'è una mappa interattiva in cui appunto le categorie tu
con ne tante bandierine.
Sì, con tante bandierine che segnalano ovviamente il genere, poi c'è la leggenda, per cui abbiamo il teatro, la danza, il circo, la musica classica, lirica, jazz, rock, pop, insomma, di tanti tipi diversi, i media, perché ci sono tanti festival sul cinema, sulla radio, sulla TV,
sì,
sul digitale, poi ci sono i molti festival di letteratura, libri e approfondimento culturale, quelli di arti visive, architettura e design, e poi ci sono anche quelli consigliati dagli amici di Trova Festival, hashtag Trova Festival, quindi sono
esatto.
I consigli di chi interagisce
di chi
con voi.
Di chi ci manda mail e di chi ci fa segnalazioni su Facebook. Per ora Twitter non l'abbiamo perché stiamo aspettando di entrare nel periodo clou dei festival, perché inizialmente pensavamo che il festival fosse una cosa legata solo all'estate, quindi ci eravamo date delle tempistiche differenti, invece entrando nel vivo del lavoro ci siamo accorti che i festival sono tutto l'anno e sono numerosissimi anche in questi giorni. Ad esempio adesso a Milano sono finiti due festival legati, uno al circo e uno al carnevale,
sì.
Però ad esempio a Ferrara inizia il festival di fotografia, a Lucca in corso un festival di fotografia, è pieno pieno di festival in tutta Italia sempre.
No, infatti tra l'altro appunto credo che il record italiano sia dovuto al fatto che il mestiere del festival viene esercitato non soltanto appunto nei classici periodi del festival, dei festival che sono primavera estate, diciamo, invece ce ne sono tanti anche importanti che si svolgono in epoche non sospette, diciamo, quelle che magari possono essere ecco, io sto per esempio non lo sapevo, cioè a novembre a Cagliari c'è il Sardinia Queer Short Film.
Sì, sì,
che sono corti queer, dedicato a uno specifico del cinema, no? Sto cliccando sulle bandierine.
Esatto, tra l'altro di festival legati al tema ce ne sono veramente alcuni molto interessanti, non solo di cinema ma anche di teatro.
Sì.
Quindi abbiamo pensato di fare un hashtag apposta perché il tema è molto sentito.
La Pescara Festival a novembre, per esempio, parlando di periodi in cui non è così, no? È un festival letterario, immagino sì. La Pescara con riferimento ad Annunziano, chiaramente
esatto,
si svolge a Pescara, ma dalle famose novelle, piuttosto che, scusa, mi sto impratichendo della mappa,
sì, lo faccio
in diretta. Allora, oppure il Festival del Cinema Documentario Sguardi Surreale, questo però ne avevo già sentito parlare, sì, effettivamente.
Sì, perché poi abbiamo messo un hashtag in fondo con il mese, dove si può cliccare sul mese e quindi vengono fuori tutti i festival in tutta Italia in quel mese.
Certo.
Quindi uno si può dare... può anche avere un'idea di quello che avviene in un determinato periodo.
Sì, devo dire che è divertente molto andarsene in giro. Non avete paura che i suggerimenti, specialmente quelli riguardanti, come dire, i collaterali, cioè dove stare, dove mangiare, eccetera, siano un po' viziati, come succede adesso, dagli interventi degli operatori di settore?
Guarda, in realtà no, perché li sto scegliendo tutti io.
Ok, quindi fai una selezione molto precisa, cerchi di capire se
infatti,
sono veri.
Per ora ho iniziato dalle città dove io sono già stata e dai posti che ho effettivamente provato. Mm-hmm. Oppure ci sono stati amici, perché ho contattato anche amici sparsi in tutta Italia, dicendo guarda, faccio questo progetto qui, non è che mi vuoi dare una mano? Ad esempio a Pescara ho chiesto a Valeria e Silvia e loro mi hanno dato dei suggerimenti, oppure ho chiesto a Danilo a Palermo e poi ho chiesto ad Andrea a Napoli, insomma abbiamo un sacco di collaboratori in giro in tutta Italia che inconsapevolmente ci stanno fornendo dati utilissimi per l'ampliamento del sito.
Va bene, mi sembra tutto molto interessante. Se siete curiosi, oltre alla loro pagina Facebook, il sito appunto trovafestival.com, così provate anche voi a vedere se magari proprio nei luoghi dove vi recate per abitudine oppure dove vivete ci sono dei festival che non conoscevate oppure invece in altre parti d'Italia naturalmente. Potete, come avete sentito, anche contribuire con delle segnalazioni, quindi dato che i nostri ascoltatori sono attenti e spesso lavorano anche in ambito culturale, li invito a farlo. Intanto ringrazio Giulia Alonso, buon lavoro.
Grazie a te.
Trovafestival.com, a risentirci. Ciao.
Grazie, ciao.
When I was a young man, courting the girls, I played me a waiting game. If a maid refused me with tossing curls, let that old earth take a couple of whirls while I plied her with tears in place of pearls. And as time came around, she came my way. As time came around, she came. Days grow short when you reach September, and I have lost my teeth, and I'm walking a little lame. Hey honey, I haven't got the time for any waiting game. And the days turn to gold, September, November, and these few golden days I'd like to
La fotografia racconta via Padova. Si sta preparando un racconto fotografico sotto la direzione artistica di Uliano Lucas. Ci sarà un incontro il prossimo sabato, 11 marzo, alle 15, alla ex chiesetta del Parco Trotter in via Giacosa 46 a Milano. Noi ve ne parliamo con qualche giorno d'anticipo perché la gente è invitata a partecipare al progetto con immagini del proprio archivio personale e familiare. È un progetto del Comune, Coesione Sociale 3.0, un lavoro sulla memoria, e ce ne parla Tiziana Ricci.
Vi parliamo di mostre già preparate e già allestite. Adesso vi parliamo qualche giorno prima di un appuntamento che sarà il prossimo sabato 11 marzo nel pomeriggio, perché si tratta di raccogliere delle fotografie. La fotografia racconta via Padova è il tema, dagli archivi familiari, la memoria, il presente di un territorio in movimento. È l'associazione Amici del Parco Trotter che ha preso questa iniziativa, e noi ne abbiamo parlato con Dino Barra, che sarà poi uno degli animatori dell'incontro che si terrà il prossimo sabato alle 15, l'ex chiesetta del Parco Trotter, che è in via Giacosa al 46. Ci sarà Dino Barra, ci sarà Giorgio Bigatti della Fondazione ISEC Università Bocconi, Giorgio Fiorese, architetto e professore del Politecnico di Milano, e Uliano Lucas, grande fotografo e nostro amico, che sarà il direttore artistico di questo progetto. Allora, noi per saperne di più abbiamo parlato con Dino Barra dell'associazione Amici del Parco Trotter.
Lanciamo l'idea, la proposta di una ricerca storica partecipata in cui invitiamo le persone, i cittadini della via Padova, a mettere a disposizione i loro archivi familiari da cui ricavare immagini e fotografie sulla vita sociale della via Padova con le vie adiacenti del territorio. L'idea è quella di costruire un racconto fotografico della via che parta, diciamo così, dalla fine della prima guerra mondiale, che quindi investa 100 anni di storia di questo territorio milanese, non tanto per fare una storia dotta, erudita, quanto proprio per raccontare attraverso le immagini le trasformazioni culturali, demografiche, sociali che si sono verificate nel corso di questi quasi 100 anni di questo pezzo di periferia milanese.
Quindi tu mi dicevi che la direzione artistica, fotografica, grafica è di Uliano Lucas, però sì, le fotografie che voi chiedete sono quelle delle famiglie.
Esatto, oddio, abbiamo fatto e stiamo conducendo delle ricerche presso gli archivi fotografici più importanti di Milano, da quello della Società Umanitaria, all'ISEAC di Sesto San Giovanni, all'Archivio del Lavoro della Camera del Lavoro di Milano e tanti altri luoghi, però diciamo che il materiale vivo su cui vogliamo lavorare sono le immagini di vita familiare, di lavoro, di bambini nei cortili, di strada, che ci potranno essere date, consegnate, messe a disposizione dai cittadini del quartiere.
Dino, spieghiamo bene alla gente che vuole partecipare, che ha del materiale da proporre, che sì, cosa deve fare, a chi si rivolge?
Può fare due cose: o può portare questa documentazione fotografica direttamente presso la sede dell'associazione Amici del Parco Trotter, che si trova all'interno del Trotter in via Padova 69, dove noi abbiamo uno scanner, prendiamo questa documentazione fotografica, la scannerizziamo e poi la consegniamo immediatamente, oppure può telefonare a me 320 17 61 809 oppure bernardo.barra@fastwebnet.it. Prendete contatti con me, poi fissiamo un appuntamento e, come dire, facciamo una chiacchierata.
Valuterete voi poi se il materiale vale la pena di partecipare a questo progetto.
Intanto questa iniziativa rientra all'interno di un progetto più complessivo finanziato dal Comune di Milano che si chiama Coesione Sociale 3.0. È un progetto di coesione sociale. La cosa interessante è che questo lavoro sulla memoria viene considerato, viene giudicato come un elemento di coesione sociale. Noi, come dire, sposiamo in pieno questa iniziativa, anzi l'abbiamo proposta, perché la memoria è costitutiva dell'identità e l'identità fa coesione sociale. L'ipotesi è di suggerire l'idea che esista un elemento di identità forte per questa via, la via Padova, soggetta da 100 anni a continui cambiamenti, passaggi, ondate migratorie, e l'identità che noi vogliamo suggerire, speriamo di riuscire a farlo attraverso la documentazione fotografica che raccoglieremo, è quella di una via che ha come aspetto identitario, la parola mi piace molto, ma è quella che mi viene in mente ora, proprio di essere una via del cambiamento, dei flussi, dell'accoglienza, delle migrazioni, come dire, è chiara la finalità politico-culturale di questa operazione, cioè vogliamo un po' ridimensionare l'allarme sociale un po' indotto e un po' provocato ad arte, diciamo così, dal fatto che la via Padova è la via più multietnica, come è considerata la via più multietnica della città, e vogliamo dimostrare attraverso un recupero di memoria e di identità storica che la via Padova è sempre stata una via di grandi migrazioni, dai bergamaschi, i mantovani, i veneti e i meridionali, fino ad oggi alle persone che popolano la nostra via e provengono da tutte le parti del mondo.
Comunque, se volete saperne di più, c'è questo incontro in programma sabato 11 marzo alle 15 alla ex chiesetta del Parco Trotter in via Giacosa al 46 a Milano ed è all'altezza del metro di Rovereto.
Lasciamo l'orchestra di Via Padova in uno dei suoi brani storici, dato che di Via Padova abbiamo parlato un attimo fa con questa nuova iniziativa legata al racconto di questa via attraverso la fotografia d'autore e non solo d'autore, soprattutto quella degli archivi privati. E adesso, insomma, restituiamo a Cesare, o più esattamente a Sandro, quello che è di Sandro, Sandro e Sandro Avanzo. Sabato scorso, per un problema tecnico, il suggeritore non è andato in onda, poco male, insomma, per le interviste che volevamo proporvi, che troveremo il modo di recuperare, alcune erano anche risalenti appunto alcune puntate di questa trasmissione che state ascoltando, di Calte, quindi recuperabili in podcast, ma la recensione di Sandro Avanzo riguarda uno spettacolo di cui vogliamo parlarvi anche in anticipo sulla suo debutto a Milano, perché arriverà fra un po' appunto a Milano, ma in questo momento è a Torino. E si tratta di uno spettacolo che vede, che ha per protagonista Giovanna Mezzogiorno, il resto ce lo racconta proprio Sandro Avanzo, che quindi trova ospitalità a Calt in trasferta dal suggeritore.
Capita qualche volta di assistere allo spettacolo perfetto. Beh, questa è una di quelle circostanze. Torino, Teatro Carignano, Stabile di Torino, titolo importante, Sogno d'autunno, autore Ion Fosse, un quartetto di attori meravigliosi, Giovanna Mezzogiorno, Michele Di Mauro e poi ancora Mise Marignano e Nicola Pannelli. Un lavoro molto particolare, già a partire dalla drammaturgia stessa del testo, una drammaturgia che annulla il tempo, è come se non ci fosse la consecutio. Abbiamo un passato che viene in qualche modo accennato, abbiamo un presente che si svolge che è ambientato in un cimitero, in modo particolare su una panchina di un cimitero, abbiamo un futuro sicuramente possibile e abbiamo un ulteriore rientro nella contemporaneità del presente. Ma in qualche maniera tutte quante le vicende a cui noi assistiamo sono soltanto pezzi di ciò che avviene, e l'epilogo è certamente una metafora di ciò che è stato. Insomma, un tempo che è l'aspetto fondamentale di questo testo e che spiazza lo spettatore, che non si immagina di trovarsi davanti a un lavoro a una costruzione drammaturgica così concepita. In qualche modo è come se noi assistessimo a un testo di Bergman, di Ingmar Bergman, riscritto da Harold Pinter in salsa Samuel Beckett. Mi spiego. Bergman, perché è l'ennesimo confronto uomo-donna, sentimento maschile, sentimento femminile, visione del mondo di un tipo, visione del mondo di un altro, due rette che forse tentano di incontrarsi all'infinito. Pinter, perché il dialogo è costruito con frasi incatenate l'una all'altra, spesso con la stessa parte della frase pronunciata da un personaggio che diventa l'inizio della frase successiva, ma soprattutto Pinter, perché è molto più importante ciò che non viene detto di ciò che viene detto. Beckett, perché c'è una assoluta solitudine di tutti quanti i personaggi, dell'essere umano. Non a caso questi personaggi non hanno nome. Uno è l'uomo, uno è la donna, uno è la madre, uno è il padre. E invece hanno nome e vengono anche dette le date di nascita e di morte, le persone che sono sepolte in questo cimitero, come se queste lapidi fossero delle copertine di libri che si possono aprire e in quelle pagine poter leggere delle vite. In qualche modo anche noi spettatori intuiamo quelle che sono le vite dei personaggi, ma non ne siamo, perché mettiamo della nostra fantasia, non perché ci vengano consegnati dei dati oggettivi. Detto questo, per quanto riguarda la struttura del lavoro, veniamo alla regia. Valerio Pignasco ha fatto un lavoro eccellente in tutti i sensi, innanzitutto sul testo medesimo e anche sulla scena. Aiutato dal suo scenografo, ha costruito un cimitero del tutto inaspettato ma molto molto concreto, e il grande monumento funebre diventa all'improvviso anche un interno borghese, come se ci fosse anche un rispecchiamento del dentro e del fuori, della metafora invece dell'oggettività. E ha agito moltissimo anche sugli effetti sonori, che contribuiscono a dare il senso, il sapore, l'atmosfera di ciò che avviene. Straordinarie anche le luci. Gli attori ha agito in maniera straordinaria, ciascuno di loro è portato ad essere costantemente in primissimo piano anche quando è in assenza. vengono tutti portati alla medesima, e devono tenere la medesima temperatura emotiva. Per esempio Giovanna Mezzogiorno è costretta a stare a lungo in silenzio, ma sono silenzi assolutamente partecipi dell'evento. Piange, arriva addirittura a ridere senza mai versare una vera lacrima, senza mai emettere una vera risata. E così tutti quanti gli altri. Emilia Marigliano è assolutamente perfetta nel suo essere una madre contraria a un matrimonio, a un secondo matrimonio del figlio, ed è anche addolorata per il fatto che il figlio non la va a trovare, si sente abbandonata, si sente sola. Il padre a sua volta è segnato dalla vita, è un campo arato dove i solchi sono profondi e dove nessun germoglio potrà ancora tornare a ridare vita vera, autentica all'individuo. Tutto questo è una sorta di grande deserto dell'anima, e quando alla fine scopriremo che l'uomo in realtà forse non ha fatto altro che sognare, o forse la vita stessa è il sogno e la tragedia della vita non è vivere la vita, ma la tragedia non è arrivare alla morte, ma la tragedia vera è dover vivere per arrivare alla morte. Questo è il senso profondo del lavoro di Fosse. Ecco, tutto questo con questa immagine finale che non vi svelo perché assolutamente è emblematica. Ci sono delle reminiscenze mitologiche dietro questa immagine, ma c'è anche tanto cinema in questo spettacolo, tanto insegnamento dei grandi del cinema che lo stesso Binasco ha riconosciuto, ha indicato. C'è la sospensione di Osu, c'è l'entrare nei caratteri, nelle psicologie di Cassavete, c'è lo stesso Berman, perché il Sogno d'autunno non può non rimandare già nel titolo a un Sinfonia d'autunno. Insomma, c'è tutto questo portato al massimo livello, una tensione emotiva assoluta, nessun attore può calare di un mezzo tono se l'altro attore non aumenta a sua volta di quel mezzo tono. La tensione è costante, deve essere tenuta al massimo livello, ed è un'ora e mezza di spettacolo senza intervallo, totalmente tenuta e filata. Si esce con l'animo felice e nel medesimo tempo affranto, si deve applaudire e piangere allo stesso momento. Insomma, uno spettacolo veramente magnifico, uno di quei lavori che uno dice, è vero che la drammaturgia europea dà ancora frutti di tipo in qualche modo classico, ma è anche vero che ci sono registi che in questa drammaturgia riescono a stare dentro in tutto e a salvare al massimo quelle che sono i grandi retaggi, la grande cultura che c'è ancora nel nostro vecchio continente. Spettacolo assolutamente da vedere, lo vedremo anche a Milano per fortuna, qui a Torino rimane fino al 12 di marzo e sarà a Franco Parenti dal 22 marzo al 2 di aprile. Da non perdere.
Il reperto
è legato a Giovanna Mezzogiorno, che era certamente la più attesa e che qui dico soltanto che in qualche modo rimanda in suo modo di essere anche alla Lida Valli del finale del Terzo Uomo. È proprio un'immagine che a me è venuta addosso forte, ma io la vado a ricercare in una delle sue rare canzoni, perché anche lei ha cantato nella sua carriera. La ritroviamo nel film Basilicata Coast to Coast, questo è il brano che lei canta e il titolo è Due cubetti di ghiaccio nell'acqua.
È il calore che dilata i corpi e le passioni e i pentimenti. È il sospiro di una buona azione, ma senza elogi, senza monumenti. Non è molto più che gentilezza, evita il rancore, fa una crepa al muro. Esercizio di naturalezza è la vita vera. Se si potessero invertire la fine col principio, il fare con il dire, è un invito per partecipare. Voglio stare bene, voglio fare con quel modo lì di stare al mondo, come quando in un corteo mandiamo baci ad estranei. ci porta.
Dove questo pensiero ci porta, Giovanna Mezzogiorno, da Basilicata Coast to Coast, ma soprattutto protagonista dello spettacolo di cui ci ha appena parlato Sandro Avanzo, il pensiero ci porta al maestro Giuseppe Califano, perché è il momento della sua rubrica di musica classica. Ciao Giuseppe.
Ciao a tutti.
Eccoci.
Allora, una settimana ricchissima e davvero non riesco a dirvi tutti gli appuntamenti perché sono tanti e non posso esserne che felice per la nostra Milano, e a partire vi segnalo Olli Mustonen, Beatrice Hanna, insomma, che date un'occhiata un po' ai programmi della settimana, perché c'è, oltre a quello che vi segnalo, c'è veramente tanto altro. E invece questa sera un appuntamento per tutti i gusti di appuntamenti. Il primo è all'Auditorium San Fedele con Inner Space, la stagione 2017. Siamo nell'ambito dell'elettronica e questa sera viene a trovarci dalla Germania Asmus Titkens con una performance live, la regia acustica di Giovanni Cospito, e abbiamo, oltre a brani dello stesso Titkens, abbiamo questo dittico acusmatico di Bernard Parmigiani, che è ormai, insomma, diventato una specie di brani suoi sono brani di repertorio per l'elettronica, in pratica sono quasi storici. E l'appuntamento è all'Auditorium San Fedele questa sera alle 21, ma vi dicevo ce n'è per tutti i gusti, perché alla Scala abbiamo un concertone, direi, perché ci sono due giganti, il maestro Riccardo Sciagli con la filarmonica e Maurizio Pollini, quindi insomma non servono grandi presentazioni. Quello che ascolteremo è il concerto dell'imperatore, il concerto di Beethoven, il numero 5, e il programma continua ad essere beethoveniano perché nella seconda parte ci sarà la sinfonia numero 7, quindi questa sera alle 20 in Scala c'è questo appuntamento super classico con questi due grandi nomi. Invece poi, andando avanti nella settimana, giovedì abbiamo un ritorno a Milano, che è quello di Yuri Bashmet, lo conosciamo, insomma, con la sua orchestra sinfonica russa, da lui stesso fondata negli anni 80, e i solisti di Mosca ne sono un po' meno in questa occasione, ma il programma, come sempre fa Bashmet, è sempre molto variegato. Partiamo col divertimento per archi numero 3 di Mozart, ma poi si passa a questo notturno per viole e archi. Bashmet, lo sapete, è un violista brillantissimo, e c'è questo notturno per viole e archi di Tchaikovsky, e poi il quintetto opera 115 di Brahms, che in una trascrizione, come spesso fa Bashmet, appunto sua, per orchestra d'archi. E infine finiamo con interessantissimo il concerto per pianoforte archi di Schnittke, che insomma è un brano assolutamente particolarissimo per pianoforte archi, con citazioni di ogni tipo da Prokofiev ai canti ortodossi, e il pianista in questa occasione sarà Marco Solastra. L'appuntamento è per giovedì alle 21, siamo in conservatorio, mentre al Teatro Dal Verme giovedì alle 21 e sabato alle 17 abbiamo con l'orchestra dei pomeriggi musicali, quindi la stagione dei pomeriggi, Sergei Krylov, che è un violinista famosissimo, che in questa occasione sarà anche direttore. E si parte con Le nozze di Figaro di Mozart, che insomma sono messe un po' lì, questo brano un po' forse per riempire, dico la verità, perché poi passiamo al concerto numero 1 per violino orchestra di Max Bruch, che è splendido lavoro, ma appunto di tutt'altro sapore, che è veramente uno dei lavori più famosi di Bruch, e poi si continua appunto nella seconda parte con questa Carmen Suite di Rodion Schedrin, che è un brano in realtà che si ascolta pochissimo, ma strepitoso. E quindi dicevamo appunto al Dal Verme alle 21 giovedì e sabato alle 17. Se c'è tempo vi segnalo l'ultimissimo appuntamento, sì, con Filippo Kopachevsky, scusate perché siamo pieni di russi questa settimana, Filip Kopachevsky, Guidat, che è un pianista, classe 1990, quindi se qualcuno non lo conosce, perché insomma la sua carriera sta iniziando, diretto da Stanislav Kochanowski, che invece insomma l'abbiamo sentito alla Verdi già l'anno scorso, appunto per la stagione della Verdi, venerdì alle 20 e domenica alle 16, metteranno insieme un programma anche in questo caso molto particolare, almeno come accostamento, perché appunto il pianista Kopachevsky debutterà in auditorium con il concerto numero 1 di Chopin per pianoforte e orchestra, che insomma è incantevole, lo sapete, e poi si continua con Bartok, il concerto per orchestra, che è un capolavoro assolutamente, ma insomma sapete, di tutt'altra fattura, e quindi un accostamento particolare, ma insomma, come dire, un concerto eclettico, diremmo. E quindi ci sono questi appuntamenti, vi segnalo, visto che io non mi interrompi, lo spazio MAC, quello di che è lo spazio della musica da camera dell'Orchestra Verdi, c'è un bel appuntamento domenica alle 11:30 al mattino, perché per questa musica da cameretta, anziché musica da camera, che è una rassegna nuova dell'Orchestra Verdi rivolta ai bambini dai 3 ai 7 anni, e ci sono musiche suonate, oltre che dai musicisti della Verdi, da questa Baby Orchestra, che è questa formazione curata sempre da alcuni musicisti della Verdi, e ci sarà questa favola che si intitola I violini del gatto di Vatte la pesca, che insomma è già assolutamente una favola per bambini, e scritta da Francesco Montemurro, con musiche di Saint-Saëns, Grieg, insomma musiche prese qua e là, ma assolutamente piacevolissimo, e portate i bimbi a sentire della bella musica poi di domenica mattina, sperando che il tempo sia bellissimo.
Bene, grazie anche per questa bella ultima segnalazione, Giuseppe Califano, ci risentiamo lunedì prossimo.
A presto, ciao.
Ciao, grazie. Cult finisce qui, torna domani alle 11:30. Cercateci sul web e iscriveteci a cult@radiopopolare.it. Un saluto da Ira Rubini, e adesso le notizie di Radio Popolare.